Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nuncetiam in undis, hic est Fabius cola grande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della 157esima puntata del nostro Vademecum radiofonico per cultori della lingua latina e in generale cultori della civiltà classica. Io sono Fabio Colagrande e vi ricordo che De Gustibus non est disputandum, ma noi siamo certi che questo programma vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che errare humanum est, e comunque in extrema ratio, se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum, potete sempre spegnere la radio, ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare
o tempora mores.
Ben trovata anche la dottoressa Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa che conduce e realizza con me questo programma. Ciao Maria!
Ciao Fabio e buona giornata a tutti.
Abbiamo l'onore e il piacere di avere in studio con noi per la prima parte di questa trasmissione il coordinatore, il responsabile dell'ufficio che ci permette di andare in onda e ci aiuta anche a realizzare Ebdoma da Papa, il nostro notiziario, e cioè il professore Monsignor Valdemar Turek. Ben ritrovato Monsignor Turek.
Gracias quam maxima, saluto omnes auscultatores.
Allora con lei andiamo subito in medias res, andiamo subito a tradurre il post di Papa Francesco che troviamo sul social X, quello che un tempo si chiamava Twitter e che noi continuiamo anche a chiamare Twitter, perché qui in radio quando esce un tweet del Papa diciamo appunto un tweet, però ormai i social cambiano come la tecnologia cambia e dobbiamo tener conto di tutto. Insomma, ci sono questi post quotidiani del Papa che sono tradotti in ben 9 lingue, perché sono 9 gli account del Papa che annunciano la sua parola in tutto il mondo, appunto in tutte le lingue, e c'è anche la lingua latina. L'account in lingua latina ha più di 1 milione di sectatores, non è vero, Monsignor Turek?
Sì, questo ci fa piacere. Dall'inizio è una bella sorpresa per noi, perché noi aspettavamo, per così dire, l'ultimo posto tra queste 9 versioni. E invece abbiamo più di 1 milione e siamo, se mi ricordo bene, al 6° posto, perché questo cambia un po' anche l'ordine, diciamo, delle versioni, però noi siamo sempre in aumento, già dall'inizio in pratica. Abbiamo cominciato, non so, con 300, 400, 1000, invece abbiamo superato già da un po' di mesi proprio 1 milione di followers, di sectatores. Ecco.
Quindi lingua morta il latino, sembra di no.
Ecco, sì, è un po' sorprendente per tutti noi, però questo vuol dire che c'è un certo interesse, appunto, in varie parti del mondo per il latino.
Un mio amico mi ha detto: per colpa tua adesso, Fabio, io mi vado a leggere i tweet in lingua latina del Papa e provo a tradurre in italiano, faccio questo esercizio, dice, per colpa di voi di Anima Latina. Siamo contenti di avere questa colpa. Andiamo a un post del 7 maggio scorso.
Convenire vultus, oculos conserere, unius cuiusque vitam comunicare, ec est proximitas Iesu ad quam vocamur arvidendam. Occursus vitam immutare potest, evangelium is occursibus reficentibus ac sanantibus cum Christo est plenum.
E qui abbiamo un post di Papa Francesco in cui si parla del Vangelo, dell'importanza degli incontri e del fatto che un incontro può cambiare la vita. Abbiamo questa prima riga, Monsignor Turek, che è anche bella, però è anche abbastanza complessa. Si parla dell'importanza di incontrare i volti, incrociare gli sguardi, condividere la storia di ciascuno. Questa è la vicinanza di Gesù che siamo chiamati a vivere. E incontrare i volti e convenire vultos, mentre incrociare gli sguardi...
Oculos conserere. Allora qui abbiamo il verbo consero, conserere, che in latino vuol dire intrecciare, unire, scambiare. Quindi quello che noi esprimiamo appunto in italiano con questa espressione incrociare gli sguardi, forse in latino ancora rende meglio questo concetto, oculos conserere, cioè intrecciare gli oculi, incontrare veramente qualcuno, perché noi spesso diciamo siamo incontrato qualcuno, ho guardato nei suoi occhi. Cioè, esatto. C'è questo sguardo un po' del tutto particolare quando incontriamo una persona. E qui c'è ovviamente un riferimento al Vangelo e a Gesù Cristo. In fondo poi, alla fine, abbiamo questa conclusione: Evangelium his occursibus reficentibus axanantibus cum Christo est plenum. Cioè il Vangelo è pieno di questi incontri profondi di Gesù Cristo con la gente che lo seguiva, che lo incontrava, che lo voleva conoscere. In fondo è un invito di Papa Francesco a fare altrettanto anche oggi nei nostri incontri.
E passiamo allora alla seconda rubrica dedicata ai neologismi. Stiamo registrando nel mese di maggio questa puntata, si avvicina l'estate e quindi già immaginiamo tra i cibi estivi, Maria, un bello spaghetto alle vongole.
Concula decussata.
Ah, la vongola in latino diventa una concula decussata. Che
sarà la verace?
Sì, bisogna vedere se è verace. Non si ottura che la traduzione del lexicon della vongola.
Sì, abbiamo proprio concula che in
conchiglia.
Sì, vuol dire in latino conchiglia. Poi abbiamo questo vocabolo decussata che deriva da decuzio, decutere, cioè vuol dire scuotere, abbattere, anche togliere la pelle. Quindi una parola che indica un po' quello che stiamo facendo.
Come è cucinata la vongola?
Sì, una cosa un po' descrittiva, a dire la verità, non so se gli antichi romani conoscevano gli spaghetti alle vongole, non lo so.
Perché dovremmo chiedere all'autore di quel libro che abbiamo intervistato recentemente sulla cucina dell'impero.
Sicuramente il pesce sì, le ostriche forse sì.
Le vongole chissà.
Il pesce senz'altro lo mangiavano in abbondanza, anche in abbondanza.
Poi c'è per esempio una statua famosa di Venere che ha proprio un tipo di grande conchiglia che poi viene usata come fontana ed è proprio la tridacna, un tipo proprio di vongola, di conchiglione.
Si farebbe un enorme piatto
però una vongolona. Degustata, io leggendo ho pensato alla croce decussata, no?
Anche questo, sì, anche questo è una parola che ha vari significati e quindi questo è diciamo un tentativo di traduzione, perché se noi non abbiamo trovato in latino classico diciamo un vocabolo che indica chiaramente vongola, allora ovviamente bisogna scegliere qualche vocabolo. A proposito del pesce mi viene in mente adesso un bel detto latino, perché dicono alcuni che è sempre più difficile trovare il pesce fresco, no? Anche nei nostri tempi.
Sì.
Allora c'è un detto, adesso non so di chi, potrebbe essere Plauto: piscis nequam nisi recens. Vuol dire che il pesce è cattivo se non è fresco proprio. Allora anche gli antichi romani tenevano molto alla freschezza proprio del pesce, quindi non è un tema nuovo se
certo.
Abbiamo proprio anche nella lettura le espressioni del genere.
E passiamo a tutt'altro argomento, entriamo nel gergo ecclesiale, perché proprio pochi giorni fa è stata pubblicata la bolla del prossimo giubileo, la Spes non confundit, bolla di indizione del giubileo ordinario del 2025, bolla firmata da Papa Francesco. Spes non confundit, la speranza non delude, e come sempre emozionò Ture che questi documenti hanno come titolo la prima frase, l'incipit, in questo caso tratto dalla lettera di Paolo ai Romani.
Sì, che normalmente l'incipit per quanto riguarda i documenti vaticani dei papi indica già in se stesso l'argomento principale del documento.
Infatti il giubileo è dedicato alla speranza.
Sì, se noi prendiamo in considerazione le encicliche dei papi, già in queste prime due o tre parole uno, conoscendo questa tradizione, sa che in modo particolare questo documento verrà dedicato al concetto di speranza, che poi è un tema molto importante per la religione cristiana. Del resto il tema speranza veniva contemplato anche dagli autori antichi greci, latini e poi cristiani, solo che io mi permetto qui di riferirmi alla mia tesi di laurea che ho fatto proprio alla Salesiana, e l'ho dedicata al concetto di speranza in Tertulliano.
La speranza in Tertulliano.
Sì, perché è un tema ancora poco studiato anche nei padri della Chiesa, e se noi guardiamo le opere dei classici, sia greci e latini, abbiamo vari termini per esprimere questo concetto, solo che il mondo antico, quello lo dico in maniera un po' troppo generica, era un mondo senza speranza. Ovviamente c'era qualche autore che proponeva qualcosa di questo genere, però ovviamente non proponeva rinnova la speranza che riguardava la vita eterna. Certo. Se noi guardiamo anche le opere di Cicerone, di Seneca, sì, c'è qualcosa, oppure Orazio che dice non omnis moriar, quindi c'era qualcosa, però la religione cristiana poi ha portato molti argomenti che sono stati sviluppati innanzitutto dagli autori del Nuovo Testamento, in modo particolare appunto da San Paolo, quindi questo richiamo a San Paolo ovviamente non è casuale, perché certo, da San Paolo troviamo molte volte questa parola elpis, elpis in greco la speranza è elpis, che veniva usata anche dagli autori classici, ma gli autori classici, i greci, dicevano che la elpis deve essere superata dalla cosiddetta apateia, quindi l'apateia era proprio un modello, un esempio di vita, di qualcuno che vive senza le passioni, lo stoicismo, invece poi la religione...
Quindi senza speranza,
sì, senza speranza, senza illudersi, diciamo senza così. Speranza, invece poi appunto la religione cristiana ha sviluppato fortemente questo tema. Io nella mia tesi ho analizzato in modo particolare questo detto di Tertulliano, fiducia Christianorum, resurrectio mortuorum. Qui invece di spesa abbiamo fiducia, perché dal punto di vista cristiano noi nel concetto di speranza, di spes, possiamo distinguere tre elementi: expectatio, pazienza e fiducia. Quindi un tema molto, diciamo, ricco di contenuti e oggi anche un po' di moda, non solo in teologia, ma anche se guardiamo un po' il pensiero filosofico, allora si parla spesso di speranza, perché in fondo alla gente di oggi manca la speranza.
Vero.
Grazie per questa lezione, davvero, sì. Monsignor Turek, e chiudiamo, Maria, parlando ancora di Cicerone, no? Perché l'espressione
certo,
che tu hai scelto deriva proprio da uno scritto di Cicerone, ipse dixit.
Lui l'ha detto.
Lui l'ha detto.
È molto bella questa espressione, che appunto viene dal De natura deorum di Cicerone, quando si riferisce ai pitagorici, quindi l'ha detto Pitagora.
Perché loro citavano sempre Pitagora.
L'ha detto, poi dopo nel Medioevo diventa Aristotele, no?
Infatti io i miei scarsi studi liceali mi ricordo appunto che si parlava di Aristotele,
sì,
con l'ipse
dixit. In greco per esempio autos epha, proprio lui stesso ha detto, è molto interessante, non è come a dare una specie di credito massimo a qualcuno.
Sì, poi oggi a volte ripetiamo questo detto ipse dixit per sottolineare l'importanza della persona, quindi oggi forse non abbiamo, così come nel Medioevo, questo limite che adoperiamo questo termine per esempio nei riferimenti di Aristotele. Oggi io questo ipse dixit posso dire anche di qualche regista, di qualche attrice, ipse o ipsa dixit.
In un ufficio, no? È responsabile,
ipse dixit basta, non si discute più ipse dixit, no? Quindi ecco, di nuovo abbiamo un esempio di un detto latino che è passato da un concetto molto ben descritto a un concetto piuttosto largo, però sappiamo di che cosa si tratta.
Quindi quando nei Vangeli Gesù dice tu l'hai detto,
sì,
in qualche modo è come dire lo dici tu,
certo,
quindi è la
certo,
stessa cosa.
Quando vogliamo sottolineare l'importanza della persona in genere, oppure della persona in questo momento, tu stesso hai detto questa cosa, no?
Grazie davvero a Monsignor Turek. Grazie per essere stato con noi in questa 157esima puntata di Anima Latina. Un passo dal ciclopedia sera fonte. 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 La frase scorre come un fiume, da chiume, un garotto e peso un to', non avrai lacune, se mi ascolti sarai salvo, ta chiude, to' salvo e poi salgo, poi salgo, ripeto to' ciò e persuado, parengelon, ora un parere, lo lascio come su un quadro la parete, bro, dopo avervi detto come si traduce, qui i verbi sono due, li metto in luce, e peito un to', il primo in lista, lo analizzo a sinistra, con cosa si mischia, conosco, lo trovi, con un to', lo togli, c'è un indicativo, tempo storico, lo smonto, un elemento in terza, plurale, passivo, passivo. A sinistra l'aumento, lo ammetto, un imperfetto, un più che perfetto, ho un auristo, vado al cuore di Page, approfondisco, ho se visto. Se fonte, un passo dal ciropedia, le versioni ora sono pronte, per la versione scritta in classe, ora lo sai, mi faccio un segno in fronte, se
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della nostra trasmissione di oggi ospitiamo una giovane collega giornalista.
La nostra ospite non ha dovuto fare tanta strada perché attualmente sta svolgendo uno stage nella redazione italiana di Radio Vaticana. Benvenuta Giulia Mutti.
Grazie a voi per l'invito.
Giulia Mutti, la presentiamo, è toscana, sì. Dico bene, sì, originaria sì. Di Massa, provincia di Massa e Carrara, dove ha frequentato il liceo classico Pellegrino Rossi, quindi ha fatto il liceo classico.
Tra l'altro dove ha insegnato Pascoli.
Ecco, quindi diciamo un curriculum di tutto rispetto. Si è laureata poi in lettere moderne alla Sapienza qui a Roma e attualmente appunto è giornalista praticante. Ha collaborato con il quotidiano La Nazione, ha svolto stage al TG5 e appunto qui a Radio Vaticana Vatican News, ma ha mantenuto la passione per gli studi classici, visto che nel tempo libero aiuta ragazze e ragazzi a ripassare, approfondire la lingua latina. Si dice dai delle ripetizioni, come si dice così
sì,
volgarmente.
Una mano.
Una mano.
Giulia, ma per iniziare, quanto pensi abbia contato formarsi al liceo classico? Quale pensi sia stato il valore aggiunto di questa scuola?
Intanto partirei col dire che gli studi classici servono e servono per tutto, perché gli studi classici, soprattutto del latino e del greco, creano che cosa? Soprattutto una visione del mondo più approfondita. Io dico sempre, mi ha dato la possibilità di vedere oltre, uno sguardo che va oltre la cosa stessa, no? Quando abbiamo di fronte una traduzione abbiamo delle parole, noi dobbiamo dare un significato a queste parole, per dare un significato dobbiamo andare oltre le parole stesse, ed è un po' quello che poi noi chiamiamo ragionamento, no? Ci aiuta a ragionare. Il latino e il greco non sono lingue morte come molti ritengono e pensano, sono lingue estremamente vive. Pensiamo che l'italiano, lingua neolatina, no Maria Milvia? Una lingua che tuttora noi percepiamo quando parliamo, tutto deriva da quei secoli e quindi per nulla morte ma estremamente vive.
Ecco, da grande tu vuoi fare la giornalista, fai la giornalista già. Come pensi che ti possa aiutare in questo lavoro il fatto di aver studiato il latino?
Io ritengo che sia proprio la profondità, cioè l'andare oltre. Nella traduzione funziona così, abbiamo una serie di parole a cui dobbiamo dare un significato, un po' come nel giornalismo, ci sono i fatti ma dietro i fatti le persone, e noi i giornalisti hanno il diritto e soprattutto il dovere di dare un significato a quelle azioni, o comunque farsi tramite di un significato, far cercare di capire agli altri che cosa c'è oltre questi fatti. E quindi credo che questo mi abbia aiutata molto.
Questa attenzione per le parole.
Questa attenzione per le parole, che deriva dal latino, che è un po' una propensione personale, no? Ognuno di noi ha una propensione, sicuramente la mia, come quella di molte altre persone, è questa propensione all'osservazione, a cercare di riflettere sulle cose, che è la riflessione del latino, ma è anche la riflessione del giornalista. È quella profondità che le lingue antiche ci danno, no? E che è un continuum che poi troviamo anche nella professione giornalistica, questo occhio acuto nelle cose, negli eventi, nelle situazioni, che non tutti hanno, ma che sicuramente le lingue antiche ci danno una propensione a avere questo atteggiamento.
Giulia, quanti anni hanno gli studenti che si rivolgono a te per delle lezioni? Quali sono le loro difficoltà più frequenti? C'è qualcosa che proprio non riescono a imparare?
Ovviamente il latino si studia soprattutto nella scuola superiore, quindi di secondo grado, e quindi è aiuto soprattutto ragazzi che vanno dai 14 ai 18-19 anni, ma molto spesso non hanno neanche delle difficoltà. È ovvio che quando uno si approccia a qualcosa di nuovo, come può essere la lingua latina, che è qualcosa di estremamente lontano dal nostro modo di vedere il mondo, di pensare, ci crea difficoltà, cioè il ragazzo viene posto di fronte a queste parole, a questa complessità, perché la lingua latina è una lingua complessa, è inutile negarlo, è così, e viene catapultato in un mondo che molto spesso è lontano. La difficoltà sta proprio in questo, che poi è la difficoltà del poco tempo degli insegnanti, di dargli gli strumenti per poter analizzare, studiare, approcciarsi a queste materie. Per strumento intendo il metodo di studio. Sappiamo che il latino si impara molto spesso a memoria, ma non è necessario. Prima facevo riferimento al ragionamento, è importantissimo il ragionamento. Mi ricordo sempre la frase di un mio professore che diceva: io da tanti anni che non studio più latino, lui era un professore di filosofia, però sapendo solo le basi della grammatica, io ora, a distanza di 30 anni da quando feci le superiori, potrei tradurre una versione d'impronta. Ma perché? Perché la grammatica è importante, ma è il metodo, è l'approccio che rende il latino una lingua appetibile, una lingua che può essere alla portata di tutti, perché nessun ragazzo non può o non ha le capacità, tutti hanno le capacità, bisogna avere gli strumenti, il metodo, e lo strumento e il metodo te lo dà il professore, che però ovviamente per mancanza di tempo molte volte non riesce, anche perché c'è una grande omologazione all'interno delle classi e invece si dovrebbe tendere a differenziare, perché i ragazzi non sono tutti uguali, ed è lì che allora arrivo io, ma come tante altre ragazze e ragazzi
a cercare in Italia, d'aiutare,
che aiutano ecco, questi ragazzi.
A questo proposito, tu hai un metodo di insegnamento, sei ancora giovane, però particolare quando dai queste lezioni di sostegno, in che modo cerchi di aiutare gli studenti?
Io cerco di capire intanto il ragazzo come ragiona, il modo di pensare del ragazzo, e poi in base a quello cerco di approcciarmi ad esso, cerco di creare magari una metodologia di studio e di spiegazione coerente con il modo di pensare del ragazzo, no? Ci sono ragazzi che hanno una memoria fotografica molto sviluppata, magari altri che invece imparano benissimo a memoria, e anzi magari gli piace pure imparare a memoria le filastrocche, invece altri hanno bisogno magari di essere stimolati facendo dei collegamenti, no? Il collegamento è estremamente importante e per il latino vale tantissimo, no? Pensiamo che, come ho già detto, la maggior parte delle parole italiane derivano dal latino, e se noi mettiamo in collegamento la parola latina con la parola italiana possiamo aprire un mondo nella testa del ragazzo, e qui entra l'empatia, che secondo me è necessaria, cioè quanto l'insegnante, in questo caso il ragazzo che aiuta, deve creare un filo tra se stesso e l'alunno, una sorta di fiducia, di reciprocità, dove l'errore non è un errore ma è un'opportunità per imparare, per migliorare, e questo è necessario. Ovviamente nelle classi questo avviene in parte sempre per motivi di tempo e di circostanza, tuttavia magari nei percorsi fuori dalle mura scolastiche questo potrebbe risultare estremamente importante, quindi si può sviluppare questa sorta di empatia, relazione tra ragazzo e insegnante, che è necessaria.
Lo studio del latino in generale, delle materie umanistiche, ha bisogno di lentezza, perché devi anche assaporare, no? La bellezza, la lingua, il ritmo. Vedi delle difficoltà in questi giovanissimi ragazzi che invece sono abituati alla velocità, vedi il computer, vedi tutte le cose.
I ragazzi di oggi stanno al telefono. Io alcune volte faccio lezioni con ragazzi che ogni 3-4 minuti hanno la necessità di controllare il telefono e i messaggi. Con me a lezione il telefono sparisce, proprio per la lentezza, perché la lentezza presuppone profondità. Purtroppo siamo anche in un mondo in cui i ragazzi non sono appagati da questa profondità, ed è lì che subentra la necessità di trovare una chiave di lettura che entri dentro il cuore del ragazzo stesso. Cioè, se io so che una ragazza è più interessata a determinate cose rispetto che ad altre, per esempio io durante le mie lezioni faccio molte pause, perché la pausa è necessaria, magari durante le pause ci raccontiamo, e lì magari cerco la chiave di lettura per ricollegare la sua vita magari a qualche aneddoto latino, a qualche aneddoto della mia vita e della mia esperienza scolastica, però sempre in relazione comunque alla lingua stessa. Quando io, e mi vedete con questa passione per questa lingua, non è stato per me, è stato per persone che me l'hanno fatta amare.
Ma per chiudere, c'è uno scrittore latino che ami più degli altri, e perché?
In realtà li ho adorati tutti, a partire da Cicerone, poi Seneca, lo stoicismo, questa attenzione per gli aggettivi che noi li abbiamo persi, noi abbiamo perso il valore dell'aggettivo. Avaro e avido nell'antica Roma avevano due significati completamente diversi, in italiano si interscambiano, e questo è un punto su cui bisognerebbe aprire una grande riflessione. Però in questa sede forse è importante sottolineare l'importanza di Quintiliano come autore del primo secolo, che nella sua Istituzione Oratoria traccia un modello di maestro morale. Prima di tutto il maestro deve essere genitore, non deve essere severo, ma deve essere soprattutto onesto, quindi ammonire gli alunni e nello stesso tempo però elogiarli, cioè elogiamo gli alunni, elogiamo i ragazzi, diciamogli quando serve, diciamogli bravi, perché serve anche questo.
Sentiamo degli psicologi spiegarlo oggi magari ai genitori. Quintiliano lo diceva già qualche secolo
quanto
fa.
Quanto è ancora attuale.
Grazie, ancora. Grazie davvero a Giulia Mutti, giornalista e appassionata
veramente del mondo classico, in chiave però veramente attuale.
Didattica.
Didattica, adesso stagista presso Radio Vaticana, Vatican News.
Alla prossima e ad maiora.
Grazie.
Grazie dunque ancora alla collega Giulia Mutti, giornalista e appassionata della lingua latina, che è stata con noi nella seconda parte di questa trasmissione. Grazie ancora a Monsignor Valdemar Ture, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sedacta est fabula. Siamo giunti al termine della 157esima puntata di Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, che troverete in podcast come tutte le altre sul sito vaticannews.va, ma anche sulla piattaforma Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Daniele Giorgi. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Valete!